Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Glorifica il buon nome. Seguendo le tue orme sulla via della croce, il piacque a Dio Padre,
sapiente, vigilante, testimoniò il Vangelo in parole e in opere
dalla città dei santi, dove regna glorioso, ci guidi e ci protegga.
Pate Cristo sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
Ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe,
ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga.
Ricordi tutti i tuoi sacrifici, e gradisca i tuoi olocausti,
ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio, adempia il Signore tutte le tue domande.
Ora so che il Signore salva il suo consacrato e ha risposto dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi salta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.
Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
Vieni all'incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino.
Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno senza fine.
Grande la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore.
Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
Per vivere confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso.
Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza.
Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono.
Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra.
L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Abbiamo visto quale sia stato l'atteggiamento di Maria di fronte all'annuncio dell'angelo, al Vangelo, alla buona notizia di Dio che desidera venire ad abitare in mezzo a noi, unirsi ad ognuno di noi, farci partecipe della sua stessa vita. Mentre riceve il progetto di Dio per tutti gli uomini e che comincia da lei, Maria si apre a questo disegno di salvezza. Avvenga in me secondo la tua parola. Il secondo momento, dopo quello dell'accoglienza, l'abbiamo visto ieri sera, è quello della lode. Maria subito declina questo rapporto particolarissimo di Dio con lei, lo declina nella storia del suo popolo, nella storia di Israele. E cantando nel Magnificat la lode a Dio, canta soprattutto la sua fedeltà, che è per sempre, a cominciare da coloro che sono piccoli, che sono umili, di quelli che nessuno vede. E questa sera vediamo come un terzo momento. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo che ascolteremo il giorno di Natale, all'aurora, dove entrano, Papa Francesco direbbe, sulla scena del presepe, in quella semplice ma bella lettera che ha scritto, e due protagonisti che sono i pastori e di nuovo Maria. E è impressionante quello che è detto qui dei pastori, perché i pastori, passati il primo momento di smarrimento, dicono, beh, andiamo a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Sono dei fini teologi questi, i pastori, Hanno capito la cosa fondamentale, cioè a dire che ciò che è stato annunciato loro è un fatto, cioè un avvenimento. Cioè è accaduto qualche cosa, ma l'intelligibilità di ciò che è accaduto, cioè la nascita di un bambino, non la danno gli altri, la dà Dio stesso. È l'avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Bambini ne nascono tanti. Cosa ha quel bambino di particolare? Perché dovevano andare fino a Betlemme? Qual era il senso di quel bambino lì? Perché il senso di quel bambino glielo dice Dio chi è. Quello è il Salvatore che è nato per voi. Qui comprendiamo come la fede, quella che noi chiamiamo la fede, non è, perdonate l'espressione, non è una religione. È un fatto, una storia, un avvenimento. Noi, ancora una volta, come dicevamo ieri sera, non aderiamo a dei concetti astratti che rispondono a tutti i nostri problemi. No, al di là dei problemi, prima dei nostri problemi c'è un fatto. Il fatto è questo bambino. Poi ognuno di noi si può o non può rapportare a lui, Ma questo è il fatto, e il senso di quella presenza ce la spiega Dio stesso. Non dobbiamo cercarla noi, a noi ci viene data l'intelligibilità di questo, cioè a dire è l'avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Quindi questo è che muove i pastori ad andare lì. Sarà lo stesso motivo che muoverà anche i magi. E quando arrivano dicono: dov'è il nato re dei giudei? Perché siamo venuti per adorarlo, mica per vedere qualche altra cosa, siamo venuti per adorarlo, cioè per compiere il gesto umanamente parlando più alto nei confronti di Dio, l'adorazione. Ma tutto questo viene fatto conoscere all'uomo. Ecco perché noi diciamo che la fede, il Vangelo, è un annuncio che Dio stesso dà all'uomo e ti dice come devi leggerlo, come devi capirlo. Pensare di comprenderlo al di là di quello che Dio dice è pura illusione. Non si può fare di Gesù un moralista, non si può fare di Gesù un uomo saggio. Uomini saggi ce ne sono stati tanti nel mondo, ma Dio con noi è uno solo, Nessun uomo saggio mi toglie i miei peccati. Detto in altri termini, nessun uomo saggio muore per me, per darmi la sua vita. Lo fa solo Gesù. Non ci servono uomini saggi, ci serve Dio. È di Dio che abbiamo bisogno, Non abbiamo bisogno di uomini intelligenti, di uomini saggi, di uomini... Quelli sì, ci vogliono, ma non sono, come dire, il senso ultimo di cui noi abbiamo bisogno. Ecco perché la nostra fede viene resa intelligibile dopo, proprio da ciò che Dio dice. E quindi, di fronte a ciò che Dio dice, l'uomo si muove verso di Lui. Per cui noi non viviamo la fede come una ipotesi. Supponiamo che Dio c'è, ammesso che Dio c'è, tutte ste fandonie direi quasi, ma come la certezza che sostiene la nostra vita. A nulla ci servirebbe, dice la Chiesa nella notte di Pasqua, a nulla ci servirebbe essere nati se Cristo non ci avesse redenti. Non serve a niente la vita, nasce, cresce, muore, finito, punto. Punto. Invece no, questa vita, il suo valore, la sua grandezza ce la spiega solo Dio, e ce la spiega prendendo questa vita, non un'altra, questa vita. Ecco perché la fede è una certezza che guida l'esistenza umana e, come dire, rischiara le tenebre che continuamente, come dire, il dubbio cerca di gettare su di noi. Ma questo è sempre vero anche di due persone che si amano, no? Se l'amore tra due persone fosse soltanto un'ipotesi, queste persone non arriverebbero mai realmente ad un amore. E se avessero continuamente bisogno di una verifica, vediamo. E purtroppo l'errore che fanno molti giovani oggi, che vanno a convivere. Ma vi volete bene? Sì. Ma allora perché non ti sposi? Non si sa mai. Che vuol dire non si sa mai? Vediamo se va bene. Che vuol dire un amore sotto condizione? Quando è che andrebbe bene un amore? Ma un amore non è per principio perso, a perdere. O l'amore è a perdere o è un do ut des. Quello di Dio, un amore è a perdere, e chi lo riceve, l'intelligibilità di quell'amore l'avrà dopo. È l'esatto opposto, come facevano notare anticamente, della scienza. La scienza cerca di capire e poi la volontà aderisce. Beh, è così, tira le conclusioni, e non può non tirare le conclusioni. È la certezza della scienza. Ma la certezza della fede è di un altro tipo. Qui non va avanti l'intelligenza, qui va avanti la volontà, cioè l'amore. E poi l'intelligenza cerca di capire quel rapporto. Come tra, ad esempio, tra un uomo e una donna. Prima c'è la volontà, il sì, il cercare, e poi di capire. Alle volte non basta neanche la vita per capire il marito, la moglie. Non basta, perché l'intelligenza arriverà sempre dopo. Non si potrà mai capire tutto questo. Ma allora è destinata al fallimento l'intelligenza di fronte alla rivelazione di Dio? No, è destinata a meditare. Ed ecco l'atteggiamento di Maria. Maria, di fronte a questo bambino che ce l'ha in mano, noi non dobbiamo dargli l'intelligibilità di ora a Maria, che aveva a quel momento. Gli nasce questo figlio e deve capire com'è possibile che Dio sia così. Lei ha detto già sì, ma meditava nel suo cuore, meditava. Qualcuno non ha torto, ha parlato di Maria come teologa. La teologia, infatti, è proprio questo, è cercare di comprendere ciò che mi è stato rivelato, come nell'amore. Comprendere quella relazione, comprendere quel rapporto, senza mai comprenderla appieno. Anticamente si diceva, noi vediamo confusamente, poi dopo vedremo così come egli è. La certezza della fede non è una certezza scientifica, la certezza della fede è una certezza amorosa. E come l'amore si fida o non si fida, non datur tertium, allora il rapporto con Dio, o ci si fida di Lui e si cerca di capire ciò che Lui mi dice, ciò che Lui si rivela a me, cerco di comprenderlo, come diceva Agostino, credo ut intelligam, credo per capire, e più capisco quella persona che mi parla, più la amo e più la voglio capire. È come un circolo in cui l'intelligenza e la volontà dell'uomo entrano sempre più nel mistero di questo rapporto di Dio con noi. Fateci caso che quando in noi viene meno questa meditazione, questa lettura dell'amore di Dio per noi, anche noi ci smarriamo. Noi non viviamo nel mondo della fede ordinariamente, dove mondo della fede non vuol dire non occuparsi dei problemi concreti, vuol dire cercare di comprendere la vita, la storia, alla luce di quello che Dio dice, per meditarlo e far arrivare tutto me stesso lì, in modo che veramente la fede sia consapevolezza. La fede non è cieca. La fede è luce, illumina la realtà. Senza la fede veramente si è nel buio. Quando andrete a Nazareth e andrete a visitare la casa della Sacra Famiglia, che fu trasformata quasi subito in un battistero dai giudeo-cristiani, colui che doveva essere battezzato veniva rinchiuso nel buio. Buio, una grotta buia. Da dove veniva chiamato per salire a prendere la luce. Cioè, i cristiani della prima generazione volevano far comprendere che l'uomo senza la fede è al buio. O come si dice oggi, non sa dove sbatte la testa. Non capisce più il bene e il male. Non ha certezze. È la fede che ti dà le certezze. Che poi con la mia intelligenza io cerco continuamente di capire. Questa intelligenza che capisce è la riflessione amorosa di cui parla Maria nel Vangelo. Conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Che significa? Vedremo che significa. Intanto medito, intanto cerco di capire. Questa gente viene qui, ma come mai? Che è successo? Cerca di capire. Vedete che l'intelligenza non è pretestuosa. L'intelligenza non è superba, l'intelligenza meditativa è umile, sa aspettare, sa attendere. Ecco, questa dinamica della fede ci è necessaria tutti i giorni della vita. Tutti i giorni. Perché ogni età della nostra vita ha bisogno di essere capita. A partire proprio dalle relazioni più personali. E a partire da lì tutta la mia vita va compresa, va capita. Non è che la capisco una volta per tutte. A 15 anni, a 30 anni, 40 anni, 70 anni, sempre problemi diversi. Come capisco io la mia vita? Meditando nel cuore. Che cosa? Ciò che vivo, ciò a cui ho aderito, il mistero di cui sono stato reso partecipe, lo porto in me e al tempo stesso, alla luce di quello, cerco di comprendere la mia esistenza. Ecco perché la vita cristiana è essenzialmente vita mariana, cioè come Maria, che è silenziosa, che cerca di capire, e cerca sempre di guardare le cose dal punto di vista di ciò che ha ricevuto, che costituisce il patrimonio per comprendere se stessa e il mistero della sua esistenza. Ed è questa la metodologia dei cristiani. Capire se stessi alla luce di ciò che abbiamo ricevuto, dal Vangelo, dalla buona notizia. E là dove non comprendiamo, non importa, comprenderemo, perché il comprendere viene sempre dopo. Quante cose, non lo diciamo, ci insegna la vita. Abbiamo bisogno di anni alle volte per capire una cosa. L'abbiamo capita con la testa, ma non l'abbiamo capita concretamente. Il discorso sembra filare, ma la verifica avviene vivendo. Ecco, allora chiediamo al Signore di avere in noi gli stessi sentimenti, lo stesso modo di accogliere e di vivere la parola come Maria, meditando nel cuore. La meditazione non è un hobby e non è un'invenzione di qualche religione. La meditazione è la teologia di Maria, è il desiderio di conservare nel cuore senza disperdere ciò che il Signore ci ha donato, perché quello diventi luce e forza della nostra esistenza.